Allora, come vedete, la ricomposizione o la composizione del conflitto, secondo Rubin, può essere di due tipi. Può essere definita come ricomposizione più che soluzione del conflitto, lo vedremo meglio nella slide successiva. A volte il conflitto si supera solo con un cambiamento comportamentale transitorio, senza un cambiamento di atteggiamento duraturo. E questa è una riflessione importante. Quanti negoziati internazionali hanno raggiunto la resolution del conflitto e quanti si sono fermati solo al settlement, alla ricomposizione del conflitto? Ma nelle vicende interpersonali, nelle vicende private, nelle vicende aziendali, molto spesso, anche se l'obiettivo è la resolution, ci si ferma appunto al settlement. Vedete, noi che amiamo invece le sfide e che comprendiamo quanto sia importante questa ambizione di risolvere il conflitto, dovremmo cercare di andare proprio alla modificazione di atteggiamento più che alla mera, sola, superficiale ricomposizione. E lo vediamo bene nella slide che ora vi faccio vedere, in cui ritrovate quello che vi ho già detto, cioè la distinzione fra resolution e settlement, no? Riconfermando, riaffermando che il negoziato è un'azione di comunicazione, abbiamo la conflict resolution, la risoluzione del conflitto, che determina un attitudinal change, cambiamento di atteggiamento, composizione del conflitto, conflict settlement, che porta a un behavioral change, cambiamento di comportamento. Tolgo. Prego.
Ah sì, sono mio.
Ancora ritorniamo su quel aspetto della stimolazione del conflitto o sulle osservazioni legate al conflitto che in questa slide chiamiamo conflitto buono. Avete finito? No, aspetto. Cambio? Sì. Vedete, conflitto buono può essere occasione di sviluppo, di crescita, di cambiamento, mentre la repressione del conflitto può limitare lo sviluppo, la crescita e il cambiamento. Immaginate quanto sia opportuno, proprio nelle fasi adolescenziali, promuovere le esternalizzazioni, l'esternalizzazione del conflitto che altrimenti ammala l'adolescente. Parallelamente le organizzazioni si comportano allo stesso modo. Se il conflitto non è portato a galla, il conflitto fa star male le persone. Quindi in termini climatici abbiamo una situazione indubbiamente negativa, in termini morbigeni abbiamo l'alta probabilità che si diffonda appunto stress, burnout, mobbing, stalking, eccetera. Cioè tutte cose, il bossing, tutte cose legate a quel meccanismo che sottostà al discorso del negoziato, come altri discorsi, fenomeni che abbiamo visto, che abbiamo affrontato, e che è il potere. Potere, cara, adesso scrivo, il potere, lo vediamo adesso, no? La vostra collega mi poneva una domanda alla quale abbiamo convenuto di rispondere in un certo modo, ma il fenomeno è il potere. Vedete, il conflitto sembra un'industria in espansione, perché? Perché solo chi detiene un potere assoluto può fare a meno di negoziare. Il ricorso ai tribunali, come sapete, è molto frequente ed è molto complesso. L'altra prospettiva è che, essendo sempre poche le persone che accettano passivamente le decisioni degli altri, bisogna attrezzare figure professionali di negoziatori che nella vita pubblica o nel privato possano apportare qualche beneficio sociale. Beh, molte volte invece che andare dal commercialista, dall'avvocato, sarebbe meglio andare prima dallo psicologo, perché i problemi molte volte non sono di carattere giuridico, legale o economico, amministrativo, sono proprio fenomeni legati al qui chi comanda. Comando io, i miei successori potenziali, o comandi tu? E da lì scaturisce poi tutta una serie di conseguenze che va a incidere anche sull'aspetto gestionale di carattere politico, amministrativo, finanziario. Pensate a tutta la questione degli investimenti e via dicendo. I tempi contingenti ci dimostrano che la tentazione di ricorrere al potere duro è molto diffusa. Fin dei conti, il fenomeno di cui tanto si discute oggi, cioè il fenomeno del populismo, è un fenomeno di attribuzione di potere a qualcuno che dovrebbe, nelle nostre aspettative, risolvere il problema, i problemi per tutti. Ma questa è un'aspettativa che ha un rischio, no? Sì, può risolvere qualche problema, ma può crearne anche altri, cioè quello dell'autoritarismo, della deriva, appunto. E quindi il punto d'equilibrio sta in una buona democrazia, in una democrazia che non ci porti a delle situazioni come quelle di Alitalia, no? Dove tu attraverso un referendum ti dai la zappa sui piedi. I referendum, ragazzi, sono meccanismi pericolosi perché sono intrisi di emotività, nell'illusione della partecipazione ci sono disinformazioni, visceralità, capite? C'è poca razionalità. Provate a pensare a sta vicenda di Alitalia, paradossale, perché così si rischia tutto, nella convinzione che comunque lo Stato intervenga, lo Stato non può intervenire per vincolo europeo. Quindi fare già sottoporre quella decisione a un referendum, a mio avviso, è stato sbagliato, perché era chiaro che andava a finire male. Perché come fai ad andare a chiedere a delle persone che pensano di poter essere licenziate se vogliono? No. È chiaro che dicono no, perché? Perché intanto muoio dopo, non muoio adesso, perché così firmo la mia potenziale condanna a morte. Quindi la decisione in questo caso sì, andava assunta in modo quota parte autocratico, tenuto conto che anche il sindacato era d'accordo, avendo ottenuto poi grosse concessioni in termini appunto negoziali da quello che era lo stato di partenza. Quindi vedete ragazzi quanti fenomeni negoziali avete sotto il naso in questo periodo, no? E come questi processi negoziali possono essere analizzati e dai quali si può imparare molto. Vado. Quali sono gli effetti del conflitto? La parte buona del conflitto è quella che deriva da una motivazione. Senza motivazione io nemmeno confliggo. C'è l'apatia, l'astensione, il depresso non confligge perché è talmente depresso che nemmeno ingaggia il confronto, no? Mentre quando c'è motivazione ci può essere conflitto, ed è conflitto che viene considerato sano. Quindi attenzione, quando analizzate una situazione conflittuale dovete vedere se è di un tipo piuttosto che di un altro tipo. Mi scosto. Vado? Sì? Ecco. Anche qui vedete, entra in gioco la distorsione percettiva, no? Sono conflitto, è una situazione in cui si scontrano punti di vista incompatibili o percepiti come tali, almeno momentaneamente, no? Molte volte la percezione della situazione conflittuale è vittima di quei bias percettivi che abbiamo analizzato anche a proposito della valutazione, quindi dell'espressione di un giudizio nei confronti di una persona. Io posso vedere tutto negativo perché una delle variabili è, no? Produce quell'effetto che abbiamo chiamato A. Bravo, io l'ho letto negli occhi che lei lo sapeva. Queste sono le scemenze che gli psicologi a volte dicono. E allora l'effetto allora è che colora di negatività o di positività una determinata risposta. Quindi è fondamentale avere sempre presente che il conflitto non è nelle cose, ma è nelle menti delle persone coinvolte, quindi negli attori della scena conflittuale. Dove sta il conflitto nel Mar del Giappone? Sulla cresta delle onde? No, sta nella mente di Bim Bim Boom, là, come si chiama l'uomo, grassone, rappato in uno strano modo, dell'altro capelluto panocchia, Donald Trump. E quindi accettare la prospettiva negoziale significa accettare una prospettiva ipotetica e indefinita di superamento del conflitto. tu non sai ancora come andrà a finire, però io intanto accetto di sedermi al tavolo negoziale, accetto l'incontro che può essere anche uno scontro, ma intanto, è vero, come si dice, non tengo il colpo in canna, no? Perché il colpo in canna di lì a poco diventa la pistola fumante, perché il colpo in canna parte. Questo è il problema. La dinamica delle armi non è quasi mai una dialettica, è una situazione che prelude al peggio. Come notate, io sto andando molto veloce, ma suppongo ci vorrà ancora uno step per questo. Ma a voi piace sta roba? A chi piace, a chi non piace? Alzi la mano a chi lo trova interessante. No, potete anche dire di no, eh? Chi non lo ritiene interessante o meno interessante di altro, alzi la mano. Meno interessante. No, mi fa piacere, perché io nel 2007 ho fondato un istituto di ricerca per il negoziato a Gorizia, che faceva molte cose, ma che, vabbè, comunque sembra che riusciamo a rilanciarlo. Una delle attività più belle che abbiamo fatto è stata la formazione, abbiamo fatto parecchie edizioni di master con gente bravissima, con dei curricula spaventosi, veramente gente bravissima, gente che veniva a 6-7 lingue, che aveva già altre esperienze, gente bravissima. E no, ci tengo a dirlo, perché ragazzi, secondo me si fa così, sapete. E una degli eventi prossimi venturi che spero di realizzare è un focus, una giornata o quello che sarà, sul negoziato religioso, che mi pare un tema più che inquietante o più che attuale. In una prospettiva dogmatica, come si negozia? È difficile, ma lì mettiamo gli islamici, i cattolici, i protestanti, mettiamo un po' tutti, no? E sentiamo, perché solo così riusciamo ad essere stimolanti su questi temi che dovrebbero diventare un po' la palestra, soprattutto per i più giovani, no? È come imparare ad andare in bicicletta, insomma, o imparare a sciare. Impari una volta nella vita, poi sì, va bene, la prima volta rischi i legamenti. Ma... eccolo là, il negoziato difficile, intangibilità della posta in gioco. Ricordarsi sempre questo, no? Quando la posta in gioco non è quantificabile, il negoziato è complesso. Il fattore tempo è la temporalità. Io questo ve lo dico perché abbiamo fatto le lezioni sul tempo all'inizio, no? E anche qui, vedete, si considera poco l'aspetto temporale, sia in termini di durata del negoziato, sia in termini di quanto può durare l'accordo che vado a fare. Perché? Perché vedete, psicologicamente spesso le diciamo, decisioni negoziali si considerano, se non eterne, stabili nel tempo, eccetera. Uno di questi errori, a mio avviso, è stato commesso all'interno della comunità. Abbiamo fatto gli accordi de Maastricht, de Amsterdam, abbiamo fatto quelli de Maastricht, abbiamo fatto quelli de Nizza, di Lisbona, di Dublino. E beh, ragazzi, mica perché li abbiamo fatti, questi devono rimanere immutati, sempre gli stessi. Li possiamo cambiare. Ecco la soluzione negoziale che prevale sulla soluzione conflittuale, no? Quella io non ci sto. Che poi tutto questo è, come dire, una soluzione di lana caprina, nella misura in cui i mercati finanziari tu non li controlli e quelli ti fanno ballare la danza perché ti tengono sulla graticola. Il contesto strutturale, abbiamo già visto le variabili fisiche, sociali, tipi di problemi, questo l'abbiamo visto nella slide precedente. Tolgo? No. Ma se una signora dice di no, non posso. Va bene? Siete? Ecco, di chi?
Ma dai, secondo lei
come ti chiami?
Federica.
Federica, ma anche per nome, ricca di fede, dimmi. Federica, ricca di fede, no?
Esiste anche il negoziato impossibile?
È una bella domanda questa. Il negoziato impossibile è quello che un, diciamo, o non parte mai, perché gli attori della scena non riescono a percepire il vantaggio del negoziato, è seguito? Quindi ci può essere un difetto proprio di percezione del vantaggio-svantaggio, che ovviamente bisogna andare a analizzare, oppure per questa ragione che ora vedi illustrata in questa slide, che è lo stallo negoziale, che è quella posizione, stallo, chi gioca a scacchi qua, sarà qua, bravo, bravo, l'avrei detto, l'ho letto negli occhi, banalità psicologica. E lo stallo è quella situazione nella quale non vai avanti né indietro, a volte si arriva allo stallo, vedi? Perché? Perché la situazione di stallo di per sé non genera negoziato, è un negoziatus interruptus, ogni altra estensione a vostra discrezione, è un negoziato che si è interrotto, no? E rimane tale, bloccato, è necessario percepire il danno dello stallo. Bella la tua domanda, perché va in quella direzione. Quando entrambe le parti percepiscono il costo del conflitto, allora la trattativa può decollare. Negoziato impossibile potrebbe essere quello israelo-palestinese, dove, a quello pensavi, certo, dove le parti convengono che c'è un utile nel mantenimento dello status quo, ma quousque tandem catiline abutere semper patientiae nostre, diceva, chi diceva così? Sì, si brava Cicerone, no? Fino a quando, Catilina, vorrai abusare della nostra pazienza? Fino a quando questo vantaggio rimarrà un vantaggio con quello che sta succedendo nei dintorni? Questo è il problema. D'altro canto, l'insolubilità di quella situazione è data da questioni dogmatiche, religiose. La spianata delle moschee di chi è? Perché tutto si gioca, molto si gioca in termini di simboli, no?
Anche in termini valoriali, secondo me.
Sì, in termini di simboli, di valori, eccetera. Fermo restando che poi, se tu costruisci case nella striscia di Gaza, beh, succede quello che succede. Conflitto affettivo, principi, valori, identità. Conflitto cognitivo, risorse, vantaggi, svantaggi, procedure e ruolo. Conflitto affettivo è quello che impedisce maggiormente, è quello che impedisce maggiormente l'avvio o la soluzione del conflitto. È più difficile da gestire, bisogna avere l'abilità di trasformare, vedete, l'abilità di trasformare il conflitto affettivo in cognitivo. Va bene? E questo, cari ragazzi, dovrebbe essere pan per i vostri denti, no? Chi meglio quindi del conoscitore delle scienze del comportamento, o come a volte mi sono sentito dire, è perché lei conosce tutto della mente umana, diffidate da simili attribuzioni taumaturgiche, no? Perché voi siete i primi a sapere che purtroppo magari non è così, magari fosse così, e quando anche tu conosci molte cose del funzionamento del nostro pensiero, come ragioniamo, qual è la dinamica emotiva, eccetera, non necessariamente questo ti permette di risolvere. Però se nemmeno tu che hai studiato, che lo sai, puoi risolvere, chi altro può risolvere? Il giurista codicista che ti guarda la norma e che ti scruta e ti dice, ma per l'amor di Dio, il giurista codicista, attenti, il giurista con una visione codicistica del diritto, leggi su leggi, vedete, una delle cose belle che ha detto Cantone è stata: noi da questa situazione non ne usciamo facendo leggi su leggi, bisogna cambiare diagnosi tipicamente psicosociale, bisogna cambiare la cultura del paese, la cultura della legalità. È bravo, tutti siamo d'accordo, ma da dove iniziamo, ragazzi? Da dove iniziamo? Iniziamo dalle scuole, giustamente dici tu, ma io direi iniziamo da subito, ma proprio dalle scuole, scuole, scuole. Ma vedete, qua bisogna avere delle competenze molto raffinate per educare, ad esempio, al senso di giustizia i bambini fin da piccoli. Questo è mio? No, non è tuo. Come non è mio? Ti do un pugno ed è mio, no? Cioè, nelle dinamiche spesso nella scuola primaria che io non ho frequentato, di probabili segni di scarsa socializzazione, ma voi che l'avete frequentata, è vero, sapete quali erano le dinamiche lì. Poi mano a mano che cresci, il pugno non lo dai più, soprattutto non lo dai oggi, grazie a Dio, no? È vero? Ecco, e poi quando arrivi qua, come siete arrivati voi, mannaggia di pesci fritti, un po' di ste robe, secondo me, dovreste impararle, no? Impararle forse anche in modo più ricco, più esteso, per potervi rapportare ai fenomeni, alla realtà, insomma, della vita in termini categoriali, non naif, ma ho studiato e quindi un tanto mi muovo sapendo anche dove andare a mettere le mani in termini di fonte di riferimenti letterari. Bene, vado? Sì, vado. Dove vado? Ecco, vado a questo.
Che ora abbiamo? Sì, riusciamo a fare almeno due cose importanti.
Vedete, allora quali dovrebbero essere, e ne parlavamo poc'anzi, le caratteristiche del negoziatore? Ad esempio, sempre nell'ottica di una buona formazione al negoziato e quindi di autoconoscenza di quelle che possono essere considerate idiosincrasie negoziali, i processi cognitivi viaggiano attraverso dei concetti che voi avete già studiato, vero che avete studiato? Sì, me l'avete detto che locus of control l'avete usato, l'avete studiato, sì, no? Comunque vediamo, no? Allora, che cos'è questa risk taking propensity? Tra l'altro adesso ricordo che nei primi anni 90 io avevo scritto anche un libro proprio su rischio e processi decisionali, sul cosiddetto risk taking, no? Sull'assunzione del rischio. Ecco, allora per coinvolgervi in termini più formativi che informativi, ai ai ai, quanta informazione facciamo e quanta poca buona formazione, eh? Provate a chiedervi, ragazzi, chi di voi si sente un risk taker spinto e quanti di voi si sentono un risk taker prudente, una low or high propensity al rischio? Non vi certifico come buoni rischiatori o come cattivi rischiatori, ditevelo però. Perché? Perché sapere che questa è una categoria di autoanalisi, no? È importante perché è una competenza che affiora all'inconsapevolezza vostra. Magari ce la, no? Guardo lei che mi guarda. Magari c'era, però non avete la consapevolezza di quanto rischiatori o non rischiatori eravate. E vedete, ad esempio, un'altra categorizzazione importante è colui che ha propensione a rischiare e colui che non ha propensione a rischiare o rischia di meno. Perché? Perché ha molta paura di perdere. E c'è un perché, lo vedremo. Ma intanto vediamo locus of control, no? Locus of control può essere interno e esterno. Allora, quello che è interno è abile a trovare soluzioni, è creativo e ha un'alta fiducia in se stesso, attribuisce a se stesso anche gli errori. Se io penso ai miei figli, uno era molto interno, è molto interno, e quindi se sbaglia dice ho sbagliato, e l'altro è completamente esterno, tira fuori sempre che quel giorno eccetera eccetera, bravissimo, però ha questa propensione all'esterno, no? Ed è certamente più abile nelle relazioni interpersonali, no? È più guapo, capite, no? E vedete, eppure guappo, no? Quelli che si arrangiano, no? Guappo è una figura, credo, napoletana, no? Così. È una categoria proprio, quasi si direbbe con descrizione letteraria dello spirito. La consapevolezza di essere interna o esterna, anche qui la verità non la puoi tagliare con l'accetta, non è che tutti sempre siano internal e tutti sempre siano esterna, è solo il discorso dell'introversione e estroversione, però tendenzialmente tu, se ti analizzi, puoi dirti se quando ti va male qualcosa dici e quel giorno il professore aveva la luna, no? E roba del genere, oppure se dici oggettivamente avevo studiato poco. Io devo dire che negli ultimi tempi ho visto una maggiore prevalenza di soggetti interni, no? Di persone che più o meno si assumevano le loro responsabilità di fronte all'insuccesso, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora vediamo quanto l'opinione di sé possa condizionare la prassi negoziale. Vediamo vedete, i soggetti con high self-esteem negoziano in modo meno competitivo. Perché? Ma perché se tu hai un'opinione alta di te puoi anche perdere, no? Ma se tu hai un'opinione di te non elevata, o addirittura low self-esteem, hai bisogno di essere molto competitivo, devi per forza vincere, perché vivi questo come un vulnus, è vero, come una ferita alla tua autoimmagine, appunto alla tua self-esteem, all'opinione che hai di te stesso. E per questo che qui dovete chiedervi quanto voi nelle decisioni agite in base alla paura di perdere piuttosto che alla voglia di vincere. Bene, io credo ci possiamo fermare qui per oggi, ci vediamo venerdì alle 11, no? Alle 11, bene, arrivederci ragazzi.